che dice che per quanto attiene ai calcoli del nostro ufficio tecnico, le cubature sono state tutte rilasciate. Per quanto riguarda il Cerreto, anche qui, io lo dico per l'ennesima volta, ma insomma non so, ormai ho la speranza di far capire, una cosa è il consorzio, una cosa è la convenzione tra il consorzio e il comune. Allora, quello che il comune può avviare a soluzione è la convenzione, quello che invece, Presidente, mi meraviglio di lei, allora, quello che, quindi una cosa è la convenzione tra comune e consorzio e una cosa è l'esistenza del consorzio. Per far capire a chi ci ascolta ancora meglio, noi abbiamo di fatto dichiarato che la convenzione tra il comune e il consorzio è finita nel momento in cui abbiamo attivato la polizza fideiussoria, perché c'è scritto chiaramente nella convenzione che laddove non vengono fatte le opere di urbanizzazione il comune attiva la polizza fideiussoria. È preciso il dato, secco. Allora, se il consorzio, che ancora esiste perché ha un suo, diciamo, profilo giuridico, una sua personalità giuridica, per esempio avesse dei debiti non verso il comune ma verso altri, chi li pagherebbe? Il comune di Ladispoli? Io penso. Ecco, il consorzio, quando avrà fatto tutto quello per cui è nato, a quel punto si scioglie, e se qualcuno ritiene che debba essere sciolto immediatamente può rivolgersi anche ai magistrati, alla magistratura, che magari può nominare un commissario. Diverso è la convenzione tra comune e consorzio, che ripeto, noi nel momento in cui abbiamo escusso o mandato la lettera per escludere la fideiussione, per quanto ci riguarda le opere le farà il comune, come la dicevo prima. Quindi questi sono i due aspetti, mi sembra che sono molto chiari, al di là della poi complessità della questione, perché è chiaro che sono questioni complesse.
Grazie Sindaco, consigliere Asciutto, solo per dire
grazie,
se è soddisfatto.
Guardi, sono totalmente insoddisfatta, perché è il Sindaco che mi vuole capire, o comunque la finalità giuridica riguarda la realizzazione delle opere, e su questo non ci sono dubbi, e i tempi per realizzare sono 10, e questo non ci sono dubbi neanche su questo. Quindi la convenzione è una cosa, la realizzazione e la lottizzazione è un'altra, sono pienamente, forse l'unica cosa con cui siamo d'accordo è questo. Per quanto riguarda invece la sede consortile a cui si riferisce il Sindaco, beh, io purtroppo per lei ho qui la convenzione e leggo esattamente quello che ci sta scritto, cioè l'atto deliberativo dice che, vista la nota assunta al protocollo dell'ente il 23-399 col numero 6933, con la quale il Consorzio Marina San Nicola, costituendosi il 21-1166, ed avente a scopi statutari la manutenzione e gestione dei servizi pubblici non ancora trasferiti al Comune, ha chiesto di subentrare all'utilizzatore quale contraparte dell'ente per i residui obblighi convenzionali non ancora assolti, privo trasferimento al consorzio stesso delle opere relative aree pertinenziali tuttora di proprietà di originari lottizzatori. Quindi la sede consortile in questa delibera si presume che faccia parte delle opere convenzionali, perché così mi sembra che sia stato sottoscritto, se non so poi leggere, poi la rivediamo. Comunque, la rivediamo in commissione urbanistica. Quindi noi l'abbiamo approvata, la sede consortile come opera pubblica, articolo 19 della legge 163. Quindi, e viene considerata opera pubblica. E come opera pubblica, signor Sindaco, anche se la stazione appaltante è stato il Consorzio Marina San Nicola, come opera pubblica ha un protocollo preciso da applicare. Non è che può decidere può decidere i tecnici o l'impresa. C'è un protocollo rigoroso che non è stato rispettato. Ecco perché l'autorità di vigilanza oggi chiede al Consorzio Marina San Nicola, come contraparte dell'ente e come stazione appaltante, di produrre tutta la procedura necessaria come opera pubblica. Ecco, non in convenzione, lei dice, ma ciò non cambia, ma l'abbiamo applicato, l'abbiamo votato con l'articolo 19, quindi variante urbanistica dell'area stessa, per finalità pubbliche, quindi risulta a tutti gli effetti un'opera pubblica. In più chiede al Comune della Dispoli di comunicare come ha esercitato i poteri di vigilanza e di competenza circa le modalità di affidamento e l'intervento e gli interventi di collaudo, e sono curiosa di sapere come il Comune risponde in merito. Quindi posso dire che purtroppo non sono molto soddisfatta della sua risposta. Grazie.
Il sindaco risponde.
Franca.
Ah, grazie.
Sì, la cosa rischia di diventare molto tecnica e quindi anche poco comprensibile a chi ci ascolta. Per renderla più semplice, ma in 30 secondi, il Consorzio San Nicola ha fatto quello che doveva fare secondo convenzione già da almeno 15 anni, 20 anni. Tutto quello che è stato fatto dopo non deriva da obblighi convenzionali e quindi non è soggetto alle stesse norme precedenti. La gestione, per esempio, delle strade, la manutenzione delle strade è un obbligo convenzionale e loro sono succeduti agli autoscarichi in questi obblighi convenzionali. Ripeto, le strade, ad esempio, le potature e tutto quanto il resto. Detto questo, ripeto, gli atti che verranno anche presto forse ci aiuteranno a chiarire ancora meglio.
Grazie sindaco. Consigliere Agaro è l'ultimo iscritto a parlare per le interrogazioni.
Sì, grazie Presidente Ruscito. Brevemente per lasciare spazio alle mozioni che ne sono anche diverse. La mia interrogazione riguarda il centro di aggregazione giovanile a Viale Mediterraneo. Sono stati spesi diverse centinaia di migliaia di soldi pubblici. L'opera è ferma, è una sorta di cattedrale nel deserto. Si rischia anche l'occupazione abusiva perché ho visto diciamo di sera, perché frequento quella zona portando a spasso il cane, che ci sono diversi soggetti che il cane non lo porta da vicino, insomma, per questioni igieniche, però ci sono diversi soggetti che circolano intorno a quell'opera. Non vorrei che succedesse come è successo con il ponte del supermercato Leclerc, lo possiamo dire, non facciamo pubblicità, che diventi un'altra occupazione abusiva di un'opera pubblica che non è stata terminata e che poi diventa anche poi rischioso e pericoloso, diciamo, per quella zona, anche in termini di sicurezza. Grazie.
Prego, sindaco.
Sì, l'opera è stata portata quasi a compimento con il finanziamento regionale, mancano circa 100.000 euro per portarla a compimento definitivo e stiamo in attesa dell'entrata del nuovo bilancio di previsione per mettere la quota parte mancante. E comunque accolgo, diciamo, la sua sollecitazione di maggiore attenzione, perché è chiaro che il rischio occupazione c'è sempre, quindi faremo in modo di evitare anche questo rischio. Per il resto stiamo anche studiando modalità di uso, perché poi, diciamo, al 90% l'opera è completata, modalità di uso in attesa di poterla completare con tutti quanti le rifiniture.
Grazie sindaco, me l'ho preso. Scusi consigliere Agaro.
Sì, mi ritengo soddisfatto, grazie.
Ah, ma ha anticipato anche il mio intervento, grazie consigliere. Prima di passare alle mozioni avevo detto che concedevo 30 secondi al consigliere Grando per una interrogazione flash. Io la invito a rispettare i 30 secondi perché poi abbiamo tutte le mozioni da discutere, che quindi non...
Grazie Presidente, non scorrerò i 30 secondi. Molto brevemente al sindaco. Mi risulta che sia stata fatta da parte di una fondazione che opera nel campo della ricerca, credo, una proposta per il castellaccio dei Monteroli, cioè si impegnano a risanare il castellaccio e la zona circostante, diciamo sarà di loro pertinenza, e terranno una parte per loro, una parte sarà a disposizione del Comune. E contestualmente mi risulta che ci fosse da parte del Comitato di Quartiere Monteroni un progetto di realizzare nella parte retrostante uno spazio comune, una piazza con un centro ricreativo per anziani e giovani. E credo che i due progetti siano in conflitto uno con l'altro, perché gli spazi quelli sono. La mia domanda era quindi sapere, perché da quanto mi dicono c'è, cioè, da vari colloqui fatti con l'amministrazione, forse anche con il vice sindaco, i cittadini avevano intravisto la possibilità di realizzare questa piazza che come il restauro del castellaccio è comunque a costo zero per l'amministrazione. Quindi, senza stare a entrare nel dettaglio di quanto sia importante una piazza come centro di aggregazione, non voglio sforare, capire se possiamo dare una risposta definitiva al comitato e ai cittadini dei Monteroni se potranno avere o meno la loro piazza. Grazie.
Abbiamo anche con il vice sindaco incontrato recentemente questo comitato, abbiamo verificato appunto che i due progetti sono in parte vanno a finire sulla stessa area, quindi non sono compatibili, anche perché noi abbiamo firmato, mandato al Consiglio Comunale, la cessione in uso gratuito di una parte consistente in cambio della ristrutturazione e del ritorno a noi di tutto il piano terra del Castellaccio. Ora, ciò non toglie che quando sarà stata realizzata la sistemazione del retro del Castellaccio, quindi il parcheggio, ci sarà anche, oltre al parcheggio, anche uno spazio libero e quello sarà di libera fruizione. Però in questa fase non è possibile fare opere chiaramente che andrebbero a toccare. Poi le sa tra l'altro che quel manufatto e i terreni circostanti sono sottoposti a vincoli severissimi e quindi qualsiasi cosa diciamo noi facciamo lì comporterebbe l'inizio di una procedura con la sovrintendenza, che invece si è terminata per quanto riguarda la fondazione. Tutto è arrivato fino a termine e da quello che ci dice la fondazione questo dovrebbe essere l'anno dell'avvio della ristrutturazione. Quello che rimane fuori dalla nostra concessione temporanea a loro è la scuderia, chiamiamola così, diciamo l'ex stalla. E allora abbiamo concordato col comitato intanto di cominciare da lì, cioè vedere come poterla anche lì con molta attenzione, perché anche quella è una cosa è una struttura di 200-300 anni fa, insomma anche lì bisogna andarci cauti, comunque renderla agibile e farci la possibilità, farci diciamo un piccolo punto di aggregazione di tutta la zona, però ecco limitatamente alla struttura. Quindi noi abbiamo avuto l'incontro, abbiamo detto qui qual era la possibilità. E c'è programmato un altro incontro con cui cartina alla mano vedremo, anzi diciamo che il prossimo incontro sarà anche con la sovrintendenza, perché prima di toccare qualsiasi cosa nella scuderia faremo l'incontro con la sovrintendenza. Quindi rispondo positivamente, insomma col comitato siamo in contatto e abbiamo dato queste risposte.
Grazie Sindaco, e passiamo alla seconda fase. Aveva chiesto la parola, no, l'aveva chiesta prima il consigliere Cervo, poi Agaro e poi Benge.
No, brevemente per chiedere 5 minuti 5 di sospensione.
E facciamone 10. Se tutti sono d'accordo chiudiamo il consiglio, riprenderà alle 11:25. Buonasera, riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale, invito i consiglieri a prendere posto, grazie. Invito il segretario a fare l'appello o a verificare il numero legale, grazie. Bene, non ci sono assenze, quindi il numero legale è confermato. E aveva chiesto la parola il consigliere Agaro perché c'era in discussione una mozione sospesa sulle antenne. Prego consigliere Agaro.
Sì, grazie Presidente. L'ultima riunione del Consiglio Comunale era stata rinviata la discussione sulla mozione delle antenne, che era tra l'altro stata unita a quella del PDL, e aveva ad oggetto la revoca, ovvero la sospensione dell'autorizzazione all'installazione di un'antenna radiobase nel piazzale di Via delle Primule, ovvero ricollocazione dell'impianto in una posizione più possibile lontana dalle abitazioni nel rispetto del piano comunale di localizzazione delle antenne. Era stato rilevato che l'autorizzazione concessa per l'installazione dell'impianto radiobase di Via delle Primule era in contrasto con il nostro regolamento comunale, quindi non era stata rispettata la procedura, nella fattispecie non era stato rispettato l'articolo 6 e 7 del regolamento che prevedevano la presentazione di un programma annuale delle installazioni da parte dei gestori. Questo piano annuale non è stato mai presentato e lo stesso articolo prevede che durante il periodo diciamo in cui deve essere presentato il piano annuale delle antenne, tutte le autorizzazioni sono sospese o comunque non sono legittime. Quindi il sindaco di concerto con il funzionario responsabile incaricato, quindi il dottor Paggi, l'avvocato Paggi dell'ufficio legale doveva verificare, diciamo, la rispondenza delle autorizzazioni concesse all'azienda e vedere se c'erano i presupposti, quantomeno di raggiungere un accordo con la società che è stata incaricata dell'installazione per trovare la cosiddetta via di mezzo, quindi fare una sorta di accordo per il quale il Comune faceva un passo indietro e anche la società faceva un passo indietro, e quindi permettere l'installazione però lontana dal centro abitato, quindi più possibilmente vicino al torrente sanguinario, e quindi consentire anche, come prevede la normativa, l'interramento dell'impianto della stazione che viene collocata al di sotto dell'antenna, interrarla, quindi anche renderla conforme alla legge, quindi far sì che poi tutte le conseguenze dall'impatto e trauma visivo e anche di illuminazione fossero, diciamo, attenuati, o comunque il pericolo fosse, diciamo, allontanato dall'abitazione, fermo restando comunque la necessità, come dice il sindaco, di rispettare la legge nazionale che consente alle società la libera installazione sul territorio nazionale delle antenne, come confermato anche da una recentissima sentenza della Cassazione. Solo che, come ha detto prima il sindaco rispondendo a una interrogazione, sarà convocata a breve, mi sembra di aver sentito così, l'ha detto chiaramente, una nuova commissione per vedere e capire e trovare soluzioni per risolvere la problematica, quindi favorire i cittadini di quel quartiere, di quella zona, del Cerreto, di Via delle Primule, e quantomeno ridurre l'impatto visivo, ridurre, diciamo, gli effetti di un'installazione in prossimità delle abitazioni, a pochi metri dalle abitazioni. Quindi se il sindaco mi conferma questo, possiamo ancora attendere per, diciamo, la discussione e l'approvazione della mozione, in attesa dell'esito della commissione, in attesa, diciamo, dell'esame da parte anche dell'avvocato Paggi o di chi è incaricato di avere contatti con la società. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Agaro. Risponde il consigliere Lauria. Il vice sindaco Lauria, scusate. Lapsus freudiano.
Sì, d'accordo sull'attesa, anche perché è imminente la produzione di un orientamento da parte dell'ufficio legale e anche da parte dell'ufficio urbanistica. Pertanto riteniamo di attendere questo apprezzamento sia tecnico ambientale che tecnico legale, all'esito fissare urgentemente una commissione.
Prego, consigliere.
Nel frattempo credo che sia il vice sindaco che il sindaco ci assicurino che all'esito di questo parere e all'esito della commissione tutti i lavori saranno sospesi, insomma, credo di sì.
Vice sindaco?
Beh, è possibile che la compagnia decida di non mediare in questo momento e di iniziare i lavori. A quel punto, proprio all'esito di questa consultazione con l'ufficio legale, è ipotizzabile che venga messo anche un provvedimento di sospensione dei lavori, ma sempre che questi lavori inizieranno. Noi ovviamente abbiamo già avuto, diciamo, una serie di incontri con i rappresentanti delle compagnie. Nel caso in cui dovessero iniziare i lavori, noi saremo pronti, e nel caso in cui dovesse essere positiva per noi la valutazione di questo contrasto della procedura con l'impianto regolamentare del Comune, a quel punto noi saremo nelle condizioni di poter emettere semmai una misura amministrativa di sospensione dei lavori. Però questo è ancora, ripeto, in cantiere, ma per questo mi è stato assicurato sia dall'ufficio urbanistico che dall'ufficio legale che a ore, a giorni, verrà fatto questo apprezzamento, e quindi noi stiamo nelle condizioni di poter comunque assumere qualsiasi decisione. Fermo restando che fino ad oggi di concerto con i rappresentanti della compagnia di telefonia, c'è un accordo appunto per attendere questa valutazione interna e per poi procedere a una mediazione della questione.
Bene, quindi c'è una sospensione dei lavori. C'è una sospensione.
Nello specifico il sindaco stava dicendo insieme al vice sindaco che i lavori sono fermi nonostante non sia stato messo alcun provvedimento di sospensione dei lavori.
Siamo nella fase diciamo ancora di confronto, quindi hanno accettato di fermare.
Sì. Prego consigliere Gaggiolo. No,
semplicemente perché il dibattito va incernierato, la risposta deve essere esatta. 12-13 giorni fa erano venute delle squadre della compagnia per recintare l'area di cantiere e procedere all'installazione del cantiere stesso. Bisogna essere puntuali su questo, perché il consigliere Acaro l'ha rimarcato. Siccome il sindaco, che è stato avvisato prontamente dal sottoscritto e da altre persone che si sono proposte di avvisarla, immediatamente il sindaco ha poi mandato via tramite la polizia locale chi stava installando questo cantiere. Allora, per essere un pochettino più precisi, mi rivolgo anche al vice sindaco. Lo stato attuale dei lavori. I lavori sono in procedura, quindi volendo domattina potrebbero anche cominciare o proceduralmente non possono di fatto cominciare.
Prego vice sindaco.
Ripeto, pensando di essere stato già abbastanza puntuale. Lo ribadisco. Allo stato non abbiamo emesso nessuna misura amministrativa di sospensione dei lavori. Perché prima di emettere una misura di sospensione dei lavori dobbiamo accertare che l'amministrazione non presti il fianco ad eventuali ricorsi rispetto alla misura ancora da emettere. Pertanto ad ore attendiamo l'apprezzamento sia tecnico ambientale che tecnico giuridico dagli uffici competenti. Solo sulla scorta di questi due apprezzamenti possiamo poi magari eventualmente, nel caso in cui dovessero iniziare i lavori, emettere una misura amministrativa di sospensione.
Un'ultima cosa.
Sì, prego consigliere.
Allora, diciamo, la ditta stava effettuando i lavori, diciamo, di forza sono stati mandati via, tra virgolette, di forza. Non è seguita una lettera da parte della società? Domanda specifica. È arrivata una lettera da parte della società che contestava quel forzoso allontanamento dal cantiere, perché alla fine quello era un cantiere.
In propria opposizione.
Domanda specifica.
Per quanto posso parlare per il mio ufficio, allo stato a me non è arrivata nessuna lettera, non credo neanche all'ufficio tecnico urbanistico. Questo perché evidentemente si è svolta al tempo una mediazione e in attesa appunto di questa verifica dell'eventuale contrasto della procedura complessiva con l'impianto regolamentare del Comune. Quindi ad oggi, per quanto ne so io, non sono arrivate comunicazioni da parte delle compagnie di telefonia.
Voglio aggiungere.
Prego sindaco.
L'ha già detto Lauria. Allora, siamo in una fase nella quale c'è ancora il confronto, non soltanto con i cittadini, ma anche con la ditta. In questa fase di confronto anche loro hanno capito che non si fanno forzature. Se volessimo, detta al contrario, un'ordinanza di sospensione, come voi sapete, deve essere ben fondata, perché se poi non è ben fondata ottiene l'effetto contrario, cioè ci fa perdere in tutte quante le sedi. In questa fase non c'è bisogno di ordinanza di sospensione perché dall'altra parte c'è ancora un atteggiamento di confronto e loro stessi sanno che se si inizia un braccio di ferro magari potranno pure vincere, no? Tra un anno o due, però il braccio di ferro poi alla fine insomma è sempre dannoso. Allora, siamo in una fase nella quale, a questo punto lo dico in prima persona, non ritengo che lo stato dei rapporti sia tale di fare ordinanze o di vedersi all'improvviso di nuovi lavori, cioè c'è il confronto, è certo che il confronto non potrà durare altri 6 mesi, questo è chiaro, noi nel giro di 20 giorni insomma la questione la dobbiamo definire, poi si finirà con un accordo o si finirà con ricorsi al TAR o col braccio di ferro, questo lo vedremo, ora non siamo ancora nella fase dei provvedimenti diciamo ordinanze, ordinatori o altro, perché non ce n'è bisogno, insomma, in questa fase.
Scusa, solo per capire, perché alla fine la chiarezza fa sempre bene a tutti. Quindi, se diciamo non si raggiunge un accordo, l'amministrazione ha guardato gli atti, insomma, perché è passato più di un mese, due mesi, insomma, stiamo parlando anzi da ottobre, settembre, sicuramente avrà verificato dei difetti di procedura, quindi chiedo, l'amministrazione è pronta nel caso in cui non si raggiunga un accordo, nel caso in cui la società faccia la voce grossa, l'amministrazione è pronta ad emettere un'ordinanza di sospensione?
Prego, avvocato.
L'amministrazione sarà pronta nella misura in cui questo apprezzamento tecnico ambientale e tecnico giuridico, soprattutto il secondo, ci dà la possibilità e ci fornisce elementi per poter emettere una misura amministrativa. Quindi non, da un punto di vista politico noi già ce la stiamo portando sulle spalle, perché abbiamo fatto dei passaggi mediativi in commissione. Abbiamo accolto alcune richieste da parte dei consiglieri, richieste corrette da parte dei consiglieri di minoranza, abbiamo accolto delle richieste corrette da parte della cittadinanza interessata e quindi abbiamo fatto un percorso politico certamente di ascolto e di mediazione. Detto questo, al fine di evitare eventuali pendenze di giudizio e incardinamenti di giudizio da parte delle compagnie di telefonia, noi ovviamente vogliamo avere un parere che sia un parere decisivo da parte dell'ufficio tecnico giuridico. Qui. A quel punto è chiaro che sulla scorta di questo giudizio da parte dell'ufficio tecnico ambientale e tecnico giuridico, certamente saremo in grado di poter emettere quella misura di cui parlavamo. Nel caso in cui la compagnia di telefonia dovesse insistere per l'installazione così come è stata, diciamo, portata avanti. Per quanto, per gli elementi che io ho acquisito e completo il ragionamento, sembrerebbe che la compagnia di telefonia abbia sostanzialmente impostato la procedura ex articolo 9, cioè fuori da sostanzialmente da quell'impostazione ordinaria degli articoli 6 e 7. Però su questo attendiamo una risposta da parte dell'ufficio legale.
Consigliere Gaggiola, con solerzia e brevità.
Sempre bene. E mi rivolgo all'assessore Lauria. Lei ci dice, ci diamo del lei per ordine di lavori, lei ci dice che durante la commissione consiglieri di maggioranza e di opposizione, e abbiamo dato modo anche ai cittadini di esprimersi, abbiamo rilevato giustamente delle migliorie da applicare al progetto. Del tipo, faccio un piccolo esempio, l'interramento dei trasformatori a terra perché potrebbero costituire un pericolo e aumentare le emissioni elettromagnetiche, e addirittura con il sindaco, che è stato gentilissimo e disponibile da questo punto di vista, si era accennato di un aumento quindi l'alzamento del palo, di modo che possa diminuire la ricaduta, chiamiamolo così, di onda elettromagnetica a terra, ammesso che poi questo sia certificato, lo diciamo. Allora, il discorso è questo, che il sindaco rimarcava un aspetto fondamentale e diceva, alla compagnia, e stiamo facendo questo, possiamo mediare, però loro ci dicono che cambiare il progetto anche in una parte minimale può rappresentare l'inizio di un nuovo iter procedurale che possa richiedere un anno e mezzo. Allora, se la ditta dice questo, la volontà dell'amministrazione, in sintesi, e chiudiamo perché è questo che si deve capire, è ottimo, come dice il sindaco, adesso siamo in buoni rapporti, uno cede a destra, uno cede a sinistra e si trova la via di mezzo. Per noi sarebbe il massimo per agevolare i cittadini e tutta la politica in se stesso. Però c'è anche da dire che se noi allora a quel punto azzardiamo un pochettino di più perché vogliamo avere tutela per i nostri cittadini e loro si impuntano, noi siamo in grado di rifargli ricominciare da capo la procedura oppure la spuntano loro e fanno l'installazione come loro dicono? Perché se no a questo punto non vale quello che oggi il sindaco si sta impegnando, cioè a fare sta trattativa in un matrimonio consensuale, no? Ecco.
Capito il senso? Perché il sindaco sa questo.
Beh, la mediazione è chiaro che nella situazione attuale è sempre lo strumento che noi vorremmo portare avanti e lo stiamo portando avanti. Il problema è questo, che solo nella misura in cui noi abbiamo certezza certezza che la loro procedura non sia in contrasto con l'impianto regolamentare, a quel punto noi sappiamo che possiamo mediare, ma fino a certo punto, questo è il discorso. Però mi pare, ecco, l'ha detto il sindaco, ma adesso completerà anche lui, che proprio il sindaco personalmente si è adoperato affinché, visto che erano delle richieste per dire non l'antenna la potete fare, ma magari attraverso alcuni correttivi, e quindi abbiamo ritenuto opportuno fare questo percorso mediativo. Adesso comunque completerà. Grazie.
Sì, per essere ancora più chiari, allora voi sapete che... Sì.
Prego, consigliere.
Solo una cosa, no? Perché poi, diciamo, a volte l'assurdità della politica è anche questo. Si parla di parere dell'ufficio legale, imminente ufficio legale, il parere dell'ufficio legale. Noi l'ufficio legale ce l'abbiamo qua. Perché non abbiamo la fortuna di averlo qua presente in aula? Perché non ci può dare qualche indicazione sul parere che può esprimere? Così almeno chiudiamo la discussione. Abbiamo questa fortuna, ripeto, di averlo in aula.
Risponde il sindaco.
Allora, voi sapete chi è che una volta che il Consiglio Comunale ha approvato un regolamento, da quel momento in poi nessun assessore o sindaco o consigliere firmerà più atti in vicende di questo tipo. Allora, se noi ci vogliamo riappropriare di uno spazio, lo dobbiamo fare incontrandoci, parlando con la controparte, perché se lasciassimo tutto soltanto alle carte il nostro ruolo sarebbe finito. Allora, vi prego di capire che è un momento delicato di questo passaggio e che può finire in un punto d'incontro che soddisfi magari non totalmente ma parzialmente tutti, oppure può finire in un gioco di carte bollate, di ricorsi a TAR o altro. Allora, in questo momento io non ritengo che su un argomento così delicato si possa far dichiarare un parere, insomma, seduta stante, no? Cioè, poi lei, per il lavoro che fa, me lo insegna, un parere di questo tipo è un parere che in ogni parola in più o in meno può essere sfruttato male, no? Quindi, sì, però in quel momento, quando si firma un atto di questo tipo, una parola in più, una riga in più, una in meno può... Quindi a questo punto, appunto, io solleverei l'avvocato Paggi da risposte, chiamiamole estemporanee, ma non dal punto di vista non professionale, estemporanee perché è chiamato all'improvviso a rispondere qui quando non se l'aspettava, in questo senso. No. Come segretario?
No, ora rimaniamo d'accordo su questo punto. Allora il punto riandrà in commissione e quindi avremo tutto il modo di approfondirlo bene, anche perché da quello che ho compreso nella discussione c'è una parte che è molto più legata alla parte degli aspetti urbanistici che a quelli legali veri e propri. Pertanto, procediamo con l'ordine del giorno, che questo abbiamo la possibilità di approfondirlo in commissione, dove anche lei sarà invitato e quindi potrà snocciolare al meglio la questione, quindi senza svilire l'importanza dell'argomento. E, mentre invece abbiamo quattro mozioni presentate, una è presentata da Città Nuova, l'altra dal PDL, poi ce n'è un'altra presentata da Rispoli Movimento e un'altra della PDL, consigliere Asciutto. Allora, considerato che ci sono quattro mozioni, io invito i consiglieri, nel momento in cui andiamo a discutere le mozioni, alla brevità e alla coincisione, in modo tale da non evitare lungaggini che poi sviliscono la conversazione. Se è sulla procedura, il consigliere è riuscito, altrimenti se no procediamo con l'ordine del giorno.
Sì, per quanto riguarda la mozione presentata dal Rispoli Movimento, noi, se era possibile, avevamo soltanto, dicevo questo. Sì, sì, sì.
Scusi consigliere Ruscito, se gentilmente vuole iniziare da capo, perché poi metà intervento non l'ho sentito, quindi abbia pazienza.
Sì, dicevo, la Rispoli Movimento ha presentato una mozione sugli oratori, noi vorremmo, se possibile, magari darne lettura, ma parlarne nel prossimo Consiglio Comunale, che sarà dedicato alle mozioni, in maniera tale da alleggerire il lavoro di questa serata, insomma.
Sì, guardi, noi iniziamo con quella del consigliere Grando, poi approfittiamo di quella del consigliere Penge, poi la possiamo leggere. Tra l'altro il sindaco ha incontrato questa mattina Don Emanuele E quindi
no,
diciamo
l'argomento dar lettura senza entrare nel merito.
Va bene, seguiremo quest'ordine del giorno. E quindi il consigliere Grando ha ceduto al consigliere Penge il prego, proceda.
Sì, allora, mozione riguardante i controlli ICI. Premesso che in questi ultimi anni la crisi che si è acuita e le famiglie e i cittadini sono in forte difficoltà per il pagamento dei tributi e delle varie tasse statali e comunali. Atteso che nel mese di aprile ci sarà sicuramente il raddoppio dell'IMU, l'introduzione della TARES e un forte aumento dell'IVA sui consumi già depressi. Considerato che dopo il pagamento dell'IMU sono state emesse in contemporanea due cartelle per Olmetto Monteroni e per altre zone, anno 2006 e anno 2007, e per alcuni contribuenti è anche relativa agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ove il Comune abbia riscontrato il mancato versamento dell'ICI dal 2006 ad oggi, visto che con l'avvio del 2013, oltre ai tanti aumenti che i cittadini dovranno subire, si è aggiunta anche questa richiesta, che non ha fatto altro che accrescere il malcontento causato non per le richieste dei tributi, in quanto il loro pagamento è un dovere per i cittadini, quanto per come sono stati richiesti, in quanto le comunicazioni notificate conterrebbero innumerevoli errori e scarse giustificazioni circa le richieste fatte. Constatato che le cartelle di riscossione tributi 2006 sono state protocollate nel febbraio 2012 ed inviate inopinatamente prima di Natale 2012 senza la firma del funzionario ai tributi o di persona delegata previa comunicazione della delega stessa, con evidente rischio di nullità degli avvisi di accertamento stessi, considerato che tutti gli avvisi del 2006 sono ad evidente rischio di illegittimità, atteso che sono stati notificati nel 2012 la prescrizione quinquennale, considerando altresì che è sempre possibile rateizzare le somme dovute, il cittadino contribuente ci chiede perché non inviare le somme richieste in un'unica soluzione per consentire in tal modo ai contribuenti ricorrenti di avere un'unica cartella da impugnare con conseguente minore dispendio per il Comune nell'emanazione delle cartelle stesse, nella loro notifica e anche nell'eventuale difesa da ricorsi, atteso l'obbligo del Comune di costituirsi in ogni singolo ricorso, comportando il maggior rischio da un lato e i maggiori costi organizzativi dall'altro per il Comune nel doversi costituire presumibilmente in più di 1000 ricorsi. Considerato poi che con delibera di giunta comunale numero 253 del 10 settembre 2009 è stato incaricato un funzionario per la riscossione dei tributi, cui la delibera ha conferito le seguenti mansioni, funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il funzionario così recita, il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi. Nel regolamento delle entrate del Comune ad Ispoli, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 15/3/2010 numero 20, è previsto che il funzionario ai tributi appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva, ovvero sottoscrive la ingiunzione di pagamento. Rilevato che con l'arrivo delle notifiche di pagamento ICI 2007 sotto il nominativo del funzionario ai tributi è stata riportata la dicitura firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo responsabile, articolo 1,87 legge 549/95, attestato che leggendo il citato articolo di legge è emerso che il funzionario debba essere autorizzato a non firmare l'atto da apposito termine dirigenziale, ma è emerso evidente il contrasto con la delibera giunta comunale numero 253 del 2009 e con il regolamento delle entrate approvato con delibera del Consiglio Comunale, dove in entrambi i casi è previsto che il funzionario deve stare a porre la firma. Stabilito con le disposizioni contenute nel decreto stabilità, c'è la possibilità di bloccare senza troppi problemi l'invio delle cosiddette cartelle pazze e constatato che in presenza di una cartella ritenuta illegittima il contribuente può presentare al concessionario della riscossione, entro 90 giorni dalla notifica, una motivata richiesta di annullamento che produce immediatamente l'effetto sospensivo di ogni successiva azione esecutiva, qualora poi l'ente impositore entro 220 giorni dall'istanza non fornisca alcuna informazione sulla correttezza della cartella, le somme iscritte a ruolo vengono automaticamente cancellate d'ufficio. Stabilito che tali accertamenti, in presenza dell'istanza del contribuente, dovranno subito essere sospesi dall'ufficio che li ha emanati, in attesa che venga esaminata la documentazione e si decida se il contribuente ha ragione o meno, in caso affermativo il carico viene annullato con un contestuale comunicazione all'interessato. In caso negativo l'ufficio informa che l'agente ha riscossione al fine di prendere azioni esecutive secondo le disposizioni vigenti.